intanto una premessa che non è rituale, non è d'obbligo, non è, però insomma mi sembra che sia necessaria, che parte da quello che poi è, come dire, è l'ultima cosa che si presenta, cioè il trattamento massmediatico, che non è qualcosa di frivolo, qualcuno direbbe in termini più o meno pseudo marxiani e di molto marxisti, sovrastrutturale, perché insomma è un po' come la questione dell'ipotesi Dio o no. Uno ha un bel dire che comunque si tratta di qualcosa di immateriale e di non sensibile. Certo, è un'idea talmente cogente, talmente vigente, che ha conformato le menti eccetera, che non a caso spesso la critica radicale dell'aldiquà è partita da quella dell'aldilà. Quindi non è che i media sono una frivolezza ineffettuale, no? Allora ecco, vorrei dire che innanzitutto una parola va detta su questo, come viene chiamato, trattamento massmediatico e politicantesco, perché come al solito vediamo la messa in scena di emozioni con correlato scatenarsi di un'orgia di vaniloqui, di straparlare, con alcuni leitmotiv che sembrano però un copione sempre in agguato, e questo toglie proprio, cioè queste facce di circostanza, di bellimbusti, veline varie, opinion makers, cioè non so, avviene sempre, no? O avviene sempre quando, come l'obbligatorietà dell'azione penale, poi si sceglie quello di cui si deve parlare, non so, questo sistema mi sembra come un'idra, no? Che c'ha tante teste che magari si combattono, però poi in fondo c'ha un metabolismo unico. Allora ecco, quando avviene, ammettiamo, un fatto di sangue il cui autore risulti un immigrato, una parte dell'idra, quella diciamo che sta a destra, tutte le variazioni, si scatena sui romi, i rumeni, gli albanesi, i neri, gli arabi, oppure sfodera islamofobie, giudeofobie, trasferendo il discorso da una circostanza a entità che creano dei tipi umani, no? Dei gruppi umani, oppure quando si denunciano dei comportamenti di uno Stato, invece di andare a parlare della forma Stato e dei suoi elementi comuni e del tipo di relazioni che traduce, si sposta dallo Stato a quell'entità chiamata popolo che ce l'ha sul collo, magari consenziente, ma non importa. Allora, questo è un caso che ho fatto, ma tutti poi sono uniti in una gara di zelo e di emulazione, ovviamente in testa alla sinistra, a cominciare dal signor Presidente della Repubblica e dal suo storico di servizio Gotor, visto che siamo a Torino, si scatenano con col leitmotiv del terrorismo. Quello che è interessante notare è che lo agitano ogni giorno. Caselli lo agitava e lo spendeva, se si vuole lo inflazionava, per le sassate, no? E tiene ancora in galera Maurizio Ferrari ed altri compagni. Fassino, addirittura non ricordo bene, c'ero il 27-28 gennaio sotto la neve, non so se ha speso il termine terrorismo per le tag che imbrattavano, a suo parere, i portici di Via Po.
Sì, sì,
quando poi non c'è niente, quando non c'è nemmeno una tag, allora ricominciano sempre da capo, no? I giornalisti d'inchiesta, i cospirazionisti, ad andare a risollevare le questioni, a dissotterrare le cose, a richiamare e quindi a utilizzare in modo sconcio anche il l'umanissimo dolore o anche voglia di vendetta infinita, perché poi si è conformati così, dei figli delle parti lese, eccetera. Se non c'è, fanno le ricorrenze, non c'è giorno in cui non rimescolano su questa cosa. E uno dei leitmotiv, non c'è bisogno che ci sia un'azione, è torneranno l'incubo degli anni di piombo. Ora voglio dire, mi si prenda pure per cinico, ma il problema è chi è chi. Perché l'incubo degli anni di piombo non credo che sia molto presente ai familiari di quei disoccupati che si sono suicidati. O anche devo dire, no, perché non è che facciamo, sono un segno e anche una tragedia, di quegli artigiani o piccoli imprenditori che si sono suicidati, o anche se apparentemente non c'entra, della sequela impressionante di donne che non sono state aggredite da immigrati in strada, ma salvo le presunzioni di innocenza, ma che valgono a livello giudiziario, insomma sembrerebbe conclamato che sono state trucidate da una violenza intrafamiliare, maschilista, proprietaria, eccetera. Cioè quelli, non mi pare che l'incubo degli anni di piombo sia quello degli anni 70. D'altra parte, mi diano pure del cinico, non faccio la conta dei morti, tutti fanno così, solo che c'è chi fa lezioni. Quando Casselli va in giro in modo indecente, perché l'ho sentito io a un seminario scienze politiche che compare poi nel libro di Marc Lazar, a dire che loro, i magistrati prossimi della federazione del PC, quella di Fassino, Novelli e Ferrara, che faceva appelli alla delazione, per rinfondere coraggio agli operai Fiat, io li sfiderei. Dicano quello che voglio, io che un po' l'ho frequentati, devo dire, riuscire a trovare un operaio Fiat di quegli anni o di fabbriche simili che avesse paura delle Brigate Rosse o dei NAP o non so chi, non mi pare possibile. Quindi i grandi ricchi avevano paura dei sequestri dell''Ndrangheta e dei gruppi armati e dei bulloni dei cortei interni e di tutto quello che c'era. Ma voglio dire, i carcerati non mi pare che avessero paura dei NAP, erano i secondini che facevano le squadrette che avevano paura dei NAP. Allora sai, ognuno le paure sue, loro in modo sconcio la proiettano sull'universo mondo, e questo è significativo. Allora questi fanno, mi dispiace, me la perdonino gli antispecisti, il linguaggio è fatto così, è carico. Questi sono degli sciacalli in servizio permanente effettivo. Non dico tutti, ogni giornalista, mica è una razza. Dico i fabbricatori dell'opinione, opinion makers, quelli che... Allora, lo sono e lo sono su copione, perché questo che dico adesso, e lo dico in breve, non è che è fondativo di un discorso sul fatto che allora bisogna pareggiare il conto, sarebbe demenziale, ma insomma è pur vero che la famosa frase attribuita da chi a Stalin, da chi al Kaiser, non so chi, un morto è una tragedia, un milione di morti è una statistica, è pur vero che Blaise Pascal, c'è il dialogo, perché mi uccidi? È sul patriottismo, no? E ti uccido perché sei sull'altra sponda. Se fossi su questa saremmo fratelli, siccome sei sull'altra, ti uccido è un dovere morale. È vero la frase di Machiavelli che non si governa senza crimine, che la governance, l'arte del governare, la governamentalità, è costruita l'intera storia su un fiume di sangue e poi di sacrari, di altari della patria, di miti fondatori, di fratricidi, parricidi, guerre di Troia, ratti delle Sabine e compagnia. E dunque è vero che loro funzionano in modo non orbo, è come se avessero mille occhi come la mosca, ne tengono chiusi 99 e ne aprono solo uno. Detto questo, che è doveroso perché i piani vanno anche distinti, anche se sono intersecanti, veniamo, prima ancora di parlare di ciò che è accaduto, al testo. L'ho letto su Indimedia in fretta, non ho ancora avuto modo, perché la vita è così, di leggere. Ho visto che c'è stata una lunga, ancora più lunga risposta firmata un gruppo di libertari a Genova, non l'ho letta, ma prendiamo il testo. se uno scrive un testo, penso che inevitabilmente lo metta e lo offra all'esame, al libero esame, direbbero i valdesi, critico, comunque, o all'adesione o alla critica, o comunque ad andare a vedere un po' i concetti che ci sono. Allora, molte delle critiche che ho sentito in giro, quelle mi sembrano non mordere, perché partiamo così: il testo apre con un'affermazione di rifiuto dello scientismo, della tecnoscienza come astrazione che pialla, lamina la singolarità concreta della vita degli umani. Citano Bakunin, si avrebbero anche potuto citare Heidegger, Emanuele Severino, Zerdan, Kaczynski eventualmente, oppure no, non so, e soprattutto, che io trovo che ci sono delle cose anticipatrici, è Günther Anders. Allora c'è una critica totale, un rifiuto, una contestazione della tecnoscienza, dell'economico, dello statale, del societale, della serializzazione, no, produzione, fabbricazione in serie, cittadinista degli umani, di questa contabilizzazione, riduzione all'astrazione quantitativa. E rispetto a questo, io credo che se uno muove l'obiezione, ma qual è la logica rispetto alla rivoluzione o al movimento sociale, è come acqua sul marmo, perché lì c'è, anche se non detto come tale, la coppia, diciamo, la biforcazione, il bivio, rivolta o rivoluzione, non tanto nel senso di Jacques Ellul, ma di Camus, direi, anche se forse non è citato tra gli autori. E io credo che se stessimo a discutere, chi ha scritto quel testo direbbe: ma io alla rivoluzione proprio non ci credo, non la metto nel conto, e anche i movimenti sociali. C'è infatti un'espressione che prende come idolo polemico la corrente, virgolette, dell'anarchismo sociale. Questo ha delle premesse storiche, tanto vale saperle, certi giornalisti sono il luogo dell'oscurantismo in generale, ma voglio dire, c'è un filone, da Kropotkin a Landauer, che proprio critica, rifiuta la lotta di classe, perché la vede interna a una dialettica, quindi che va a finire la salliana, insomma, e quindi vede una identificazione tra lotta di classe e socialdemocrazia, quella che poi sarà la socialdemocrazia tedesca, opponendo, riprendendo il discorso nicciano contro il troupeau come elemento organico al mostro freddo dello Stato, il troupeau, il gregge. E voglio dire, poi naturalmente con tutte le contraffazioni del caso che sono state fatte su tutti, prendiamo quel che si voglia dire, Marx, travestito da Marx con un nocciolo di Lassalle, la naturalità eterna del capitale e lo Stato come amico e compagno. Beh, dico Nietzsche, per anni la gente straparlava a partire da un centone che aveva fatto la sorella, La volontà di potenza, c'è voluto Giorgio Colli per non dire che Nietzsche era quello che teorizzava, scusate la volgarità, cazzo e cazzotti, perché vai con le donne e non dimenticare la frusta in Zarathustra. Allora, è una cosa che a un certo momento influenza perfino in un bagliore il Lenin di Stato e Rivoluzione, e questa specie di critica in radice del sindacalismo e qualche modo della lotta di classe, che dice spontaneamente transunionista come un fenomeno del capitalismo, come il fumo delle ciminiere. Allora, c'è quella premessa, così come ce ne sono altre che probabilmente affondano nel terreno culturale dell'anarchismo, della propaganda attraverso il gesto, a cavallo tra l'8 e il 900, dopo Largo la Foppa, i regicidi, i monarcomachi, Bonneau, Marius Jacob, eccetera. Allora lì alcuni tentativi, ove mai ci fossero, di impiantare una discussione o mettere delle pulci all'orecchio, parlano come quello che dice: dove vai, portopesci? In questo senso, sia quando lo si usa per drammatizzare da parte dei poteri costituiti, sia anche per trovare qualche argomento un po' debole, insomma un po' giustificazionista, È vero che il debito e il tormentone sulla crescita che di colpo ha dimenticato Fukushima, la precarietà e il no future visto come non poter migliorare le condizioni rispetto a quelle del proprio padre e avere il posto a vita, l'ergastolo lavorativo, l'articolo 18, la padronalità scatenata, i temi che agitano poi spesso populismi di destra e di sinistra, perché poi dici ben meno male, mo si passa dal vedere come causa di tutto un tipo, che è il diversivo più clamoroso, tutto dipende, come diceva Rosi Bindi, da Berlusconi, qui dicevano da Sarkozy, poi adesso almeno si parla della finanza, della tecnocrazia, ma anche lì sembra che sta finanza, casomai è finanziarizzazione del capitale, è tutto integrato, ma questo è un altro discorso. Però anche questo è perfino un discorso di critica che poi scommette sulla rivoluzionabilità della macchina mondo, tecno-economica, storico-sociale, politico-militare, quello che si vuole, anche a partire dal discorso, ma insomma l'economia politica teorizza la grande scoperta di mettere in opera come principio attivo, come l'acqua messa dentro delle condotte forzate, gli virgolette spiriti animali della capitalizzazione, che poi animali non sono, perché gli animali sono regolati dall'istinto di autoconservazione della specie, quando invece è l'essere parlante, pensante, specializzato nella parola, quindi che ha cognizione della mortalità, del sé, dell'altro ed è su base individuale, si vede a cosa porta, cioè i bisogni diventano il manche, la scimmia sulla schiena, cioè c'è l'assurdo è in questo carattere bulimico, tossico, autofagico, no? Di quella che è poi chi si ferma è perduto, la crescita necessaria dei beni materiali, la sussunzione in questo delle stesse delle pulsioni, dei desideri, delle passioni, eccetera, che diventa una microfisica che è come le metastasi, come nelle metastasi viste come democratizzazione del cancro. Allora, ecco, lì è un altro discorso, che ci piaccia o meno. Ed è tutto, una parte è detta in quell'espressione, si tratta di dire, come qualcuno ha scritto, passamontagna, l'estetica, dice io, una serie di io, non voglio crepare nella soggezione, in una morte lenta, e ogni tanto dandomi buona coscienza, facendo qualche sortita, tumulto e compagnia. È enunciato così, è qua che bisogna partire eventualmente a discutere anche se inascoltati. Allora qui, poiché il tempo passa, mi vengono in mente tre piste di obiezione che io farei se stessi a parlare. Che ci sia il sospetto forte, non fosse altro che perché se è vero il paradosso di Zenone che Achille non raggiunge la tartaruga, certo è la tartaruga, Achille non lo raggiunge, quindi ti viene in mente guardando il modello sociale mondiale che si va da un concatenamento accelerato di eventi catastrofici a reazione a catena sui piani più diversi, ecosociale, tale per cui poi alla fine lo splash, che non è, insomma, comunque se questa sarebbe la specie, a parte qualche precedente, con un potere di autodistruzione totale sconosciuto alle altre, 900 milioni di morti nel secolo XX, di morti anticipati, violenti, a mettere nel conto della forma Stato e del sistema, dalla grande guerra al secolo breve, no, appunto. In giù non mi pare che ci siano razze di dinosauri che abbiano avuto questo potenziale, non hanno costruito, non hanno fatto la Gioconda, non hanno scritto il Don Giovanni, ma nemmeno con questo potere di autodistruzione della vita. Ma voglio dire, questo può anche essere un rompicapo, ma se è un rompicapo è uno pseudoproblema, è la tragedia più immane, però c'è una cosa che è in agguato e ti fotte, ricondurla al concetto di colpa. Dunque alla dialettica dell'innocenza e della colpa, quindi colpa oggetto di disprezzo intellettuale e morale, è una contraddizione interna. Cioè io tendo a credere, non sono un filosofo titolato, né penso di fare scoperte, e soprattutto immagino che qualcuno lo dovrà aver pensato e detto meglio di me, che ancora sotto che quante volte a me viene da dire, diciamo marzianamente, ma scusa, questi tutti li azzuffate sulle politiche economiche, ma il problema è l'economia politica, no? L'estrazione del plus valore, il rapporto tra valore e poi la forma delle merci, il valore di scambio, eccetera. Ma ancora sotto la logica del profitto, il principio della gerarchia, tecnoscientismo, il consumo, l'obbedienza, ancora sotto c'è quest'idea, uso sto termine, maledetta, direbbe Artaud, del giudizio di Dio. Quando Dio, se fosse come dice Prévert, resta nei cieli, ma è il giudizio, che potresti mettere giudizio come la patria, no? È il pensare, ma lo vediamo nella vita corrente come prima cosa, come spiegazione dei fatti e delle cose, riandando a 5 secoli addietro, è l'avere come, questa sì forma del pensiero unico, il problema di stabilire di chi è colpa, nel senso di colpa, la colpa come colpa. Oh, qui non sta parlando uno in termini di misericordia o di tolleranza lottiana o di non violenza, perché non ne ho la grazia, dico la colpa come colpa. Voglio dire, se si riproduce questo, la colpa non vuol dire l'inimicizia e magari la guerra, è il giudizio. Tant'è vero che sono una banda di infami i politici, dai presidenti della Repubblica ai comici, perché loro respirano solo questo, solo che essendo dei vigliacchi legalisti non passano all'atto. Ma il loro morboso desiderio è annientare qualcuno, forse il peggiore della terra, non è questo il punto, non è il giudizio su questo, per loro è l'annientamento di qualcuno, con le battute o reclamando i pubblici ministeri e non lo so, ma che è una pulsione in sé, il fine giustifica i mezzi, tanto non è, è che il fine diventa quello, e questa è un'obiezione, se ci ricaschi dentro, c'hai la forma più spinta, a mio modestissimo parere, di compenetrazione di quella che con una parolaccia si dice di omologia, di mimesi, proprio sulla colpa, che è forse più coinvolgente che McDonald's o il telefonino, che questo ultimo poi sta un bel pezzo là come coinvolgimento. Secondo, tema di riflessione, non è? Penso, immagino che dietro ci sia forte il discorso di La Boétie sulla servitù volontaria, passato poi per la rielaborazione, in qualche modo a noi che risuona di più, di Craster, Pierre Craster. Ma possiamo parlare oggi di servitù o c'è di più e in un certo senso di peggio? Una compenetrazione, una consustanzialità, per cui tra il cancro maggiore e le metastasi ci sono degli elementi omologici, e questa è la tragedia o il punto, e il punto mi viene da dire, non per citare Averroè che non ho letto perché non sono un erudito, ma è citato in un vecchio film di Chaïn, ambivalenza dell'ambivalenza, tutto è ambivalente, ma voglio dire, la realtà si presenta come un tessuto di ambivalenze, rovesci della medaglia, effetti secondari, ambivalenze nelle cose, nella loro rappresentazione e anche in qualche modo nella nostra postura rispetto alle cose. Allora, dall'ambivalenza si trascorre in una generale ambiguità, ed è l'ambiguità, uso sto termine impropriamente, l'inferno e la maledizione. Cioè è ambivalente o un cumulo di ambivalenze, internet, i telefonini, la merce, la medicina, c'è ambivalenza, no? Tra, diciamo, delle cose, poi magari una volta nella vita, quindi tutto non ambivalente, la religione, scusa, il pezzo di Marx ad alcune, in cui comincia che sembra un'apologia della religione, la religione è il grido dell'uomo in un mondo senza Dio, in cui il capitale ha dissacrato tutto e finisce l'oppio dei popoli, dice l'oppio, non la stricnina, anche l'oppio è ambivalente. Allora, ecco, loro, diciamo i sovrastanti, i nostri nemici, quelli che ci asfissiano l'aria, proprio visti, e poi c'hanno una nuova langue che univocizza l'ambivalenza, no? Cioè la riduce a univoca, oppure ci sono quelli che fanno la variante della dialettica, questo poi il contrario, poi facciamo la sintesi, e come no. per noi di contro che rimuoviamo l'elemento di compenetrazione, per cui l'antiimperialismo, l'antifascismo, eccetera, sono costitutivamente il femminismo, presentano delle ambivalenze clamorose, no? Cioè nessuno leva il dito per dire a tutti, anche i più estremisti, va bene Obama, e certo va bene pure se fanno un'amnistia, me lo dici a me, o se c'è il reddito garantito, me lo dici a me, ma insomma verrà fuori che a sentir parlare molti sembra che quintali di riflessione anche sofferta dalla Sacra Famiglia Schatzman, la famiglia che uccide, mo si sono risolti in un'apologia totale della famiglia, no? La crisi della famiglia non c'è più. Allora, questo vuol dire che uno è contro sta cosa? No, ma che è inutile che ne rimuova l'ambivalenza. Ora, terzo punto, il problema quindi è che con chi ha preso sto documento, io credo, con rispetto, che sarebbe difficile discuterci anche dicendo in nome di un discorso sulla guerra e sull'inimicizia, perché è un'altra cosa. Cioè uno potrebbe prendere un pezzo di Foucault che dice che le concettualizzazioni sulla crisi stanno sempre, sono la fiera della piattezza, perché quando la crisi è costitutiva dell'essere, del divenire capitale, e quando parlano della crisi in realtà è la guerra che cova sotto la cenere. Il problema non è le ragioni della guerra, ma è dire sì, vabbè, ma qui dunque magari a voi non vi interessa, ma in questo senso è più forte il segno dell'esercizio di una penalità e di una punizione dentro il quale c'è il concetto di colpa. Quindi c'è un elemento di diversione e di depistaggio, non lo dico come i critici volgari di queste cose, cioè, ma non di depistaggio perché si focalizza su Arrinolfi e così l'albero nasconde la foresta, cioè il consiglio d'amministrazione, poi la finanza, le banche, poi il capitalismo, eccetera, non in questo senso, ma perché la necessità centrale, su cui siamo forse a zero, ma uno dice nani sulle spalle di un gigante, ma ecco, a capire come si può togliere il ricambio organico, cioè l'aria, a questa sorta di vampiro sistemico debolissimo, tanto più dispotico quanto più è debole, perché si nutre di quella che Spinoza chiamerebbe la potenza, la persistenza la potenza di persistere nel proprio essere, la vitalità. Qualcuno direbbe che in Deleuze, quando legge Spinoza, c'è del bergsonismo, lo spirito vitale. Mi capita per una volta tanto di citare anche un'espressione di Pasolini, che non è la disperata vitalità delle genti. Allora il problema è come sciogliere questa più che lo specchio tra manicheismi giustapposti e nei discorsi, nelle nuove lingue, nelle passioni, ma invece c'è un'interpenetrazione reale. Allora le risposte, qualche traccia eccetera, non è questo il momento, ognuno le pensa, ma è questo il punto. E quindi in questo senso mi viene da dire, io che penso che sia abietto ricondurre a questo demenziale attizzamento di fiele sugli anni 70, che in questo abbrutisce e mortifera le stesse vittime, perché gli incolla un'identità terribile, una prigione terribile di essere nel limbo. Quei poveracci della strage di Brescia gli hanno detto che l'unica loro possibilità di elaborare il lutto e di uscirne era che venisse decretato, fatta luce, preso quello, quell'altro. Non è il problema di quello o quell'altro, perché personalmente non ho la grazia della non violenza e penso che si possa, e non vedo perché la storia avrebbe avuto una magia per cui non si finisce a fucilate a un certo momento, e quando non ci si finisse più, stante il sistema, vuol dire proprio che siamo in un posto umano che davvero non merita, in un posto umano che davvero non merita di essere vissuto. Ma non è questo il problema, è che se si sta dentro a questa dinamica della dialettica della vittima e del carnefice e del capro espiatorio coniugato con la morale, della punizione, della penalità, dell'innocenza e della colpa, questo forse un marxista ortodosso mi bacchetterebbe, ma che mi fotte, questo mi sembra proprio quasi come la cosa che sta sotto a tutte, Grundlich più profonda, con cui come in termini di critica e clinica dell'al di qua bisognerebbe fare i conti. Allora, per concludere, è evidentemente un elemento anche interno di caduta lo spazio che prende la polemica di tipo morale o un po' eroicista o purista con gli anarchici libertari, addirittura gli anarco-insurrezionalisti a parole, ma non perché bisogna essere gentili o perché questo impressiona, non farebbe male qualche volta quando si sta in uno stesso campo, ma non è tanto questo. È vero che almeno questo documento risparmia delle megalomanie esplicite, tipo noi siamo l'avanguardia dei popoli qui e là e quegli altri, insomma, vabbè. E tende, ma sai, l'understatement a volte può rivelare una cosa che ti rode dentro, se tu dici io non sono militarista, non c'ho il mito, tremavano le vene ai polsi, ho dovuto far questo. È chiaro che non c'è una teorizzazione esplicita dell'avanguardia d'acciaio, però, come dire, prima ho detto non ho la grazia della non violenza, personalmente non ho nemmeno la grazia né sento il fascino del guerriero della malinconia del guerriero selvaggio di Pierre Clastres, che forse conviene leggerlo per ritrovare una delle matrici. Insomma, è come se le canzoni sono importanti perché fanno vibrare, no? Non vi è venuta in mente rispetto a questo testo il Galeone, la canzone Il Galeone? È come se questa cosa che può anche dare la pelle d'oca, in cui c'è un paradossale eroicismo, quella camusiana dell'uomo dell'assurdo, dell'uomo in rivolta, che alla fine è come se dicesse, lo diceva Escobar in un articolo capitato mi ricordo che mese fa, mi rivolto dunque sono, mi rivolto dunque siamo. Ma è come se si scrivesse negli atti una sorta di poesia terribile, magari struggente. Non sto opponendo le ragioni di che senso ha, perché sennò diventa un ping pong, che senso ha quello che fai tu, che senso ha quello. Ma dico, c'è un qualcosa dentro in cui il cerchio si chiude e, se è vero in termini strettamente filosofici, lungi qualsiasi banalizzazione di psicanalisetta in più, che c'è sempre, qui non si tratta poi di omicidio, ma voglio dire in altri casi, che c'è sempre un'autoaggressività e uno sfioramento di un'idea di suicidio nel dover uccidere qualcuno, dove per qualcuno intendo, prima parlavamo di Pascal, adesso dico la canzone di Piero di De André, non è del buonismo, è dell'egoismo di chi non può sopportare l'idea che quell'altro lo guardi negli occhi mentre lui lo ammazza. Qui non c'entra niente l'universalismo, l'umanesimo, tra l'altro l'umanismo del 400 nel suo tentativo di imitare e duplicare Dio, capace di tutto, no? Figurati. Però dico che a questa cosa forse non si scappa, e che mettere al centro una critica radicale, che io continuo a buttarla lì perché altri con ben altri strumenti o altri in tanti potrebbe lavorarla, quest'idea della dialettica della colpa e della vittima come fondamento identitario.